/radioweb presenta /sportnews.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio e bentornati alle dirette di Slash Radio Web in questo mercoledì 17 di settembre del 2025. Partiamo, essendo il terzo mercoledì del mese, da Slash Sport, il mensile a cura di Uber Perfler, con la partecipazione di Ciro Taranto, che ogni mese, dopo la brevissima sosta estiva, soltanto ad agosto non è andato in onda, ci andiamo ad occupare del mondo dello sport paralimpico a 360 gradi, con un focus particolare sull'avviamento, oltre naturalmente alle protagoniste e protagonisti dei grandi eventi agonistici o delle imprese sportive, perché oggi, specie nel finale, ci andremo ad occupare di un'impresa davvero particolare. Ma dicevamo, l'avviamento è un po' il cuore dei nostri discorsi sportivi e ne chiedo subito conferma al padrone di casa Uber Perfler in missione estera, ma sempre pronto ai nostri microfoni. Hubert.
Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutta la regia e a tutti gli ascoltatori. Sono collegato, come ben hai detto, dall'estero, sono in Serbia, sto arrivando verso Belgrado, il tempo qua è magnifico, spero anche da voi a Roma, Renzo, e spero che questo sia appunto una bella oretta che trasformiamo in una, come sempre, argomentazione interessante per il nostro tema principe, che è quello di sfoltire i divani. Vai Renzo.
È esattamente così, carissimo Hubert, caro Hubert, ti sentiamo forte e chiaro nonostante la distanza. Sì, l'ho detto nell'introduzione che particolarmente questa puntata è dedicata proprio all'avviamento sportivo, perché ci sono state due manifestazioni su cui accendiamo i nostri riflettori che sono state volte proprio a far conoscere le discipline paralimpiche a ragazze e ragazzi ciechi e ipovedenti. Cara regia, ti saluto, non l'ho fatto prima, Pino Maxi, Alessio Germini, solerti come al solito. Fatemi sapere se abbiamo già la possibilità di andare al nostro primo collegamento. Ci andiamo tra un attimo, perché ci andiamo ad occupare, Hubert, di una manifestazione arrivata già alla sua nona edizione, che quindi ha una sua storicità e soprattutto un radicamento. Si svolge in Toscana, l'edizione 2025 provincia di Livorno per la precisione, è il Sottogamba Game, che riguarda tante disabilità, tantissime discipline, alcune vanno più sul ludico, altre quasi sull'agonistico. Quest'anno c'è stata la partecipazione della federazione di riferimento degli sport di ciechi e ipovedenti, la FISPIC, e tra un attimo ci andremo a collegare con la delegata federale per la regione toscana, che è un'amica di Slash Radio Web e dell'Unione, perché è Silvia Chelazzi, per tanti anni presidente a Lucca, per farci raccontare come sarà andata. E tra qualche minuto andremo ad ascoltare e a raccogliere la testimonianza di una giovane che ha partecipato, una giovane socia dell'Unione che si chiama Michelle Braco. Ma diamo subito spazio a Silvia Chelazzi, che ci ha raggiunto in collegamento. Bentornata.
Grazie, buon pomeriggio.
Eccoci qui, lo dicevamo a chi ci sta seguendo, una voce amica della radio di Slash Radio Web, per tanti anni presidente a Lucca, nelle vesti di delegata FISPIC della Toscana. Oggi Silvia Chelazzi interviene da noi, sono qui con Uber Perfler. Eccoci qui Silvia.
Grazie, buon pomeriggio, grazie anche a Uber. Sì, diciamo da poco sono in una nuova veste, però sono sempre presente insieme a te Renzo, è sempre un piacere partecipare a Slash Radio Web e a queste interviste, a questi incontri che fate, sempre interessantissimi.
Ecco, siamo particolarmente curiosi Silvia perché dicevamo come il Sottogamba Game sia diventato ormai, abbia consolidato una bella tradizione, essendo arrivato la scorsa settimana con l'ultima, con l'edizione 2025 al nono appuntamento e quindi significa che un qualcosa nato esclusivamente dalla passione, con non troppi mezzi e poi poca pubblicità, sia riuscito a costruirsi negli anni una bella credibilità.
Sì, è iniziato 9 anni fa dall'idea di Alessandro Ferretti e la TDS Livorno come manifestazione principalmente per disabili motori e nello specifico amputati alla gamba, a una gamba o a entrambe, da qui il nome Sottogamba Game. Poi piano piano si è espanso e si è allargato a tutte le altre disabilità e dal 2021 partecipo come collaboratrice e responsabile per quanto riguarda la disabilità visiva alla manifestazione e ha cominciato a raggiungere livelli importanti, presenze numerose e da tutta Italia, quindi abbiamo persone da Milano, Cuneo, come dalla Sardegna, dalla Sicilia, insomma ci siamo espansi in ogni dove e abbiamo portato la bellezza di ben 25, più di 25 discipline sportive, quindi da quelle più dedicate diciamo alla disabilità motoria, a quelle più dedicate alla disabilità visiva e quelle che invece coinvolgono entrambe le disabilità o disabilità altre tipi di disabilità. Infatti quest'anno sono stati presenti anche un bel gruppo dell'ENS, quindi dell'ente sordi. Quindi vi erano presenti sordi, sordociechi e anche cognitivo-relazionali, quindi diciamo si è allargata veramente a tutto tondo e quest'anno è entrato in pieno anche la FISPIC, quindi di cui sono delegato Toscana da pochissimo e con gioia hanno soddisfatto questo mio desiderio che la federazione fosse presente.
Ecco, proprio in rappresentanza della federazione, quali sono state le principali discipline che si è andata a divulgare proprio?
Allora, alcune erano già presenti negli altri anni ma non avevano diciamo il padre dietro, la federazione alle spalle, quindi abbiamo riportato lo showdown, quest'anno era presente il tecnico Elisabetta Fantini e l'atleta, diciamo una ragazza giovane ma una bella promessa sia dello showdown che poi anche dell'atletica, che è Mei Yang Kyu. Abbiamo riproposto il judo, quest'anno era presente Agostinelli, ha dato una mano anche Alessio Benvenuti, visto che la sua associazione è proprio di rimpettaia alla manifestazione. Abbiamo proposto il calcio a 5 B2 B3, era presente la squadra di Treviso con il tecnico Stefano Doimo, Mauro Fantinato e il tecnico della nazionale Giovanni Jason. Quindi nomi importanti e illustri, e per la prima volta siamo riusciti a portare il blind tennis, che negli altri anni non era presente, non eravamo riusciti a portarlo, è una tecnica, una disciplina un po' particolare, diciamo abbastanza nuova, anche se da anni comunque è iniziata, ma non è così diffusa, non è così facilmente, anzi diffusa purtroppo sul territorio, ma siamo riusciti a portarla con il tecnico Marco Callegaro della Realize e i due atleti Daniela Pierri, nonché campionessa italiana del blind tennis, che ha avuto il riconoscimento della medaglia d'oro per il valore atletico, e anche Giancarlo Berganti, sempre della Virtus di Bologna, anche lui plurimedagliato e che esce appunto medaglia d'argento alle ultime gare nazionali del 2025. Quindi ecco, questa ultima disciplina ha riscontrato parecchio interesse, perché appunto la riusciamo a trovare in poche parti dell'Italia, in Toscana non è presente, a me al momento, ma cercheremo, oltre a Sotto Gamba Game, di divulgarlo quanto più possibile.
Che tipo di risposta c'è stata? Quante ragazzine, ragazzini si sono presentati? Quante famiglie, quanti genitori hanno toccato con mano che con sottoguide esperte e professionali è il caso di far fare sport ai propri figli?
Ah beh, la risposta è stata elevatissima, come tutti gli anni, quindi si parlano di nomi importanti a tre cifre, quindi insomma sono veramente tanto tanto alti i numeri. Tanti genitori hanno potuto toccare con mano le attività che si possono fare con la disabilità visiva. Si parla da, ho sentito prima, se non sbaglio, nell'intervista precedente, Michel Bracco.
Sì, arriverà. Sì. Ci stai facendo uno spoiler, perché tra poco arriva a raccontarci proprio la sua esperienza.
Perfetto. Lei è da poco arrivata a Lucca, e comunque viene da realtà, insomma, non lucchese, ma ormai l'abbiamo adottata. E lei è venuta per la prima volta Sotto Gamba, anche lei ha provato tutte le discipline, è rimasta molto entusiasta, ma abbiamo avuto appunto un riscontro molto positivo, i numeri sono veramente molto molto alti, persone che ormai ogni anno rivengono al Sotto Gamba Game perché sanno cosa trovano sempre poi nuove attività. Ora io ho parlato delle attività fisiche, che sono quelli di cui ora mi curo nello specifico, ma essendo collaboratrice dell'organizzazione, poi gli sport che sono presenti sono tantissimi. È bello vedere che i ragazzi si approcciano con entusiasmo, anzi, diciamo che inizialmente si approcciano con un po' di dubbio ai vari sport, con un po' di preoccupazione, tanto io non riuscirò, perché magari ci si affaccia e ci si avvicina a dei professionisti, no? Come la Pierri, come Bergagni, come Doimo, quindi uno si avvicina e ci si dice, vabbè, voi giocate, ma figurati, io non riuscirò mai a fare quello che fate voi, e magari si approcciano appunto con un po' di titubanza, escono dal campo con un sorriso che va da orecchio a orecchio perché si rendono conto invece delle proprie capacità e delle proprie potenzialità, e quindi poi chiedono i contatti per poter poi proseguire nelle proprie realtà gli sport che hanno provato, andare a cercare se sono presenti sul loro territorio e come poter fare. E i genitori si rendono conto che sì, abbiamo una disabilità, quindi la disabilità è oggettiva, ma le potenzialità che abbiamo sono immense, e quindi lo sport ci aiuta a prendere consapevolezza di noi stessi e crescere come persone con la nostra disabilità, con il nostro oggettivo, la nostra oggettiva disabilità, ma che in realtà è una porta aperta comunque a una vita piena di successi, ma anche se non sono successi, comunque di prospettive che magari inizialmente pensavamo non essere neanche possibili.
Hubert per Silvia Chelazzi, che è un fiume in piena, perché è chiaro che questa è stata veramente una bella iniziativa.
E vai, si sente dalla mia voce.
Sì, sì, lo trasmetti proprio perfettamente.
E meno male, Renzo, meno male sì, che abbiamo queste persone splendide, perché fanno sì che quello che è un po' il nostro sogno, no? Il fatto di avere così qualcuno che in qualche maniera coordina tutto questo tipo di attività, e quindi dà una possibilità a quelli che si avvicinano allo sport per non vedenti, ma anche a quelli che hanno intenzioni più serie, diciamo, no? Uh-huh. E mai più azzeccata credo sia la collocazione tua nella FISPIC Toscana, perché credo sia un perfetto connubio, perché tramite poi la FISPIC ovviamente l'atleta può proseguire agli italiani, europei, mondiali, se ha piacere. O altrimenti, come ben hai detto e ben descritto, ed è, mi piace veramente molto, se e laddove uno riconosce i suoi limiti, perché alla fine non tutti siamo fatti per vincere la medaglia d'oro, o anche d'argento o di bronzo, per carità, però voglio dire, non tutti arrivano alle Olimpiadi, perché altrimenti sarebbe una cosa troppo facile. Invece sappiamo benissimo che è veramente esclusivo e da pochi, però quello che conta invece è lo sport in sé, l'attività fisica in sé, perché lo sport è vita, lo sport trasforma il tuo corpo in salute, in un sacco di messaggi e attività positive. Io porto il saluto che qua in macchina con me del ministro degli esteri della Serbia, che sta ascoltando per la prima volta Slash Radio, quindi Renzo è un'esclusiva.
Beh, caspita, siamo onorati.
Ed ha intenzione di, siccome parla anche abbastanza bene l'italiano, lui ha tradotto il mio intervento di ieri, e quindi ha tutte le intenzioni di seguire Slash Radio, quindi è molto interessato all'argomento e comunque alle attività che Slash Radio fa.
Bello, abbiamo guadagnato un nuovo ascoltatore così prestigioso, ne siamo proprio felici, grazie.
Bravi. Ecco, vai Renzo, vai.
Sì, volevo prima di salutare Silvia Chelazzi e ringraziarla soprattutto dell'intervento, un'ultima cosa, volevo chiederglielo proprio in queste nuove vesti, che obiettivo, ovviamente di concerto col resto della dirigenza della FISPIC col nuovo presidente Alviti, si è data?
Ah, l'impegno è importante, allora sicuramente cercare di aumentare il numero dei ragazzi che fanno sport in Toscana. Ci sono diverse associazioni comunque anche in Toscana iscritte FISPIC, però i numeri si stanno un po' perdendo, non si sa bene per quale motivo, però è un po' calato l'attenzione verso le attività e verso attività no FISPIC, no, ma in generale. Si parla di grandi numeri per quanto riguarda lo showdown, anche se si stanno un po' perdendo atleti, perché magari si vanno a iscrivere anche in squadre fuori dalla Toscana, e invece questo non è bello, che visto che comunque siamo in Toscana, una bella regione, è giusto che si aumentino i numeri qua. Ora faccio una pubblicità, non me ne vogliate, ci sarà un open day questo sabato a Firenze con il quarto tempo, perché appunto anche loro stanno cercando di ravvivare il calcio a 5 B1, quindi per non vedenti, e cercano di fare una squadra per bambini, una per donne, quindi il calcetto femminile, speriamo di riuscire a creare una squadra, e poi per aumentare anche i numeri delle squadre maschili, e più di riportare insomma tutte le varie attività che sono sotto il cappello FISPIC in regione. Ecco, io cercherò di impegnarmi in questo, di portare anche il messaggio nelle scuole, perché è importante che sin da piccoli si capisca l'importanza dello sport e dell'integrazione che si può avere, penso che sia nella maniera più semplice nello sport, perché ognuno vive lo sport alla sua maniera e ognuno con la sua diversità, perché poi alla fine siamo tutti diversi a prescindere dalla disabilità, possiamo portare all'interno di un gruppo.
E allora,
scuole, tutt'altro, vediamo.
Grazie per averci dato anche questo appuntamento, Silvia, dato che le abbiamo fatto fischiare le orecchie, ti faccio salutare Michelle Braco, che è in collegamento con noi. Michelle, benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Michelle, ciao.
Nominata da Silvia Chelazzi, che ringraziamo di cuore e a cui promettiamo che torneremo a disturbarla molto presto proprio per farci raccontare queste iniziative che ci ha anticipato. Grazie
molto
Silvia.
Molto volentieri, è sempre un piacere stare con voi. Buona continua e un saluto a Michelle, ciao a tutti.
A prestissimo, Silvia Chelazzi, delegata. Delegata FISPIC per la Toscana, per anni presidente a Lucca della sede locale dell'Unione, e di Michelle abbiamo già saputo, prima che ci racconti riguardante proprio il Sottogamba Game, la sua esperienza, che è ormai una lucchese d'adozione, anche se non sei nativa di Lucca.
Sì, io vivo da settembre a Lucca, praticamente meno, cioè un anno, da settembre dell'anno scorso, se no sono calabrese.
E come ti sei trovata in questa città?
Beh, in realtà abbastanza bene, all'inizio è stato faticoso ambientarsi, perché ovviamente il trasferimento non è mai semplice, però sono riuscita ad ambientarmi bene, ho iniziato da poco il quinto anno liceo scientifico, quindi l'anno scorso ho fatto il quarto, e mi sono trovata bene, per fortuna, con la scuola e in generale.
Ecco Michelle, tu hai partecipato a dimostrazioni di sport acquatici fondamentalmente, o hai provato anche altro?
Al Sottogamba?
Sì.
Ho provato di tutto in realtà, è la prima volta che partecipo al Sottogamba, anche se ne avevo già sentito parlare. E ho provato di tutto, ho provato sia gli sport che c'erano al mare, tipo la barca a vela, il kitesurf, il windsurf, e poi gli altri sport acquatici, ho provato la subacquea e poi gli altri sport che c'erano, tipo pallavolo, pallacanestro, showdown, tennis, ho fatto più di tutto praticamente.
Beh, è evidente che stiamo parlando di un'appassionata di sport. Ce n'è
sì.
Uno in cui ti applichi con più costanza, quello proprio del tuo cuore?
La scherma, che ho fatto già da 2 anni che la pratico.
Bello.
E da poco la subacquea.
Molto bene, peraltro noi siamo venuti a conoscenza della tua esperienza grazie a un amico comune che è Luca Fiaschi, una voce che spesso
sì.
Abbiamo ascoltato a questi microfoni l'ultima volta proprio lunedì. Ecco, ci puoi raccontare proprio le sensazioni di queste giornate? Silvia Chelazzi ci ha parlato intanto di una partecipazione notevolissima, tantissima gente, tantissime età, tantissime abitudini, perché c'era chi per la prima volta provava uno sport e chi invece da grande sportivo si veniva a divertire a 360 gradi, un po' come hai fatto anche tu.
Sì, confermo, è stato davvero un bellissimo clima, tutti molto disponibili e veramente a far provare di tutto a tutti. E quindi di questo sono davvero contenta, mi sono trovata veramente bene dal punto di vista sia sportivo che umano. E poi per la subacquea, io ho iniziato in Calabria quest'estate a fare, ho preso il brevetto con il gruppo subacqueo paulano, ho preso il brevetto di primo livello. E poi ho conosciuto Luca tramite amici, e ho iniziato, cioè adesso continuo il corso con lui, e anche appunto al Sottogamba, tra gli sport che ho provato c'è stata la subacquea, ed è stata davvero un'emozione bellissima. Per me la subacquea mi dà una sensazione di libertà estrema, l'assenza di gravità, sembra veramente di volare. Poi ho anche una passione per la scienza in generale,
sì.
E quindi anche il fascino dell'avventura, dell'esplorare l'ambiente marino è una cosa che mi piace molto. E quindi sono, l'intenzione è quella di continuare. Mi piacerebbe anche diventare istruttore in realtà.
Ah, bello, bello. Quindi proprio una passione che vuoi andare anche a condividere. Con noi l'olimpionico Hubert Perfler. Hubert, a proposito di entusiasmo, abbiamo cominciato proprio con l'acceleratore a tavoletta di Silvia Chelazzi, sapevamo, ma Michel, che stiamo conoscendo in questi minuti, nonostante la giovanissima età, ci fa ben sperare proprio per la divulgazione e la diffusione dello sport.
Direi di sì, che è un bellissimo esempio e veramente, come si suol dire, riempì il cuore sentire questo tipo di persone che appunto amano non solo lo sport ma proprio l'attività in sé e hanno questa passione. Questa è veramente un bel sentire ed un esempio per tutti i nostri ascoltatori, che spero ne traggano un esempio, e che appunto o i figli o i genitori o chi per esso appunto prendano questa strada con lo stesso entusiasmo. E quindi brava, i miei complimenti appunto di uno che ha fatto durante la propria vita la tua stessa scelta, perché anch'io ho fatto tantissimi sport per dopo andare a scegliere quello che più mi piaceva e ovviamente in quello che più poi riuscivo, ossia lo sci, e poi conseguentemente il goalball. Niente, complimenti, io posso solo fare i complimenti, perché questi casi qua sono veramente,
stiamo recuperando Hubert che è in Serbia, lo ricordiamo, quindi anzi la linea ci sta per il momento anche graziando, ma in spostamento, è piuttosto lontano, e tra un attimo lo riavremo. Michel, un'ultima cosa che ti chiedo, peraltro noi ci dobbiamo riascoltare per farci raccontare le tue prossime avventure sportive, che mi pare di capire dal punto di vista agonistico magari tratteranno di scherma.
Sì. Molto. E poi insomma la subacquea, che continuerò con Luca.
Molto molto bene, allora questo è soltanto il primo di una serie di chiacchierate che, se avrai piacere, noi continueremo a fare con te.
Molto volentieri, grazie per i complimenti comunque prima. Io penso che lo sport sia fondamentale per tutti, per la disabilità visiva ancora di più, perché dà la possibilità di socializzare, di creare delle buone abitudini. Penso davvero che cambi la vita in meglio, e quindi lo consiglio a tutti di provare cioè anche tanti sport, appunto come ho fatto io, per trovare quello che poi si vuole proseguire, perché la scelta è veramente ampia.
Sì, la scelta è ampia, la curiosità deve essere tanta, e come si è visto in un ambito come quello del sottogamba game, perché chiaramente tu ci sarai passata quando eri più piccola, Michel, c'è tanto bisogno anche che i professionisti del settore, o chi comunque si applica come gli istruttori, come i dirigenti, intanto riescono a comunicare correttamente con i genitori, che in maniera comprensibile all'inizio hanno tutti i timori del mondo per le proprie bambine e i propri bambini, ma nel contesto giusto, nel contesto professionale di sicurezza, poi è giusto che lascino ai propri figli la possibilità di crescere per come ti fa crescere lo sport.
Sì, esatto, sono assolutamente d'accordo.
Michel, a prestissimo.
Grazie.
In bocca al lupo per tutto a Michel Braco, che riascolteremo nelle vesti di schermidrice, ma anche di sub prossimamente. Quest'oggi ci ha portato l'esperienza del sottogamba game che avevamo introdotto con la delegata FISPIC per la Toscana. Silvia Chelazzi. E credo che abbiamo recuperato Hubert, perché lo vedo ancora in piattaforma. E dato che questa è una puntata sulla divulgazione sportiva, non potevamo non tornare a disturbare il presidente della FISPES, con cui avevamo già parlato un paio di mesi fa. Era freschissimo di nomina il presidente Mariano Salvatore. Intanto lo riaccogliamo a questi microfoni. Presidente, bentornato.
Grazie, buonasera a tutti.
Eccoci presidente, noi di solito, ormai l'avrà capito, siamo degli ultra della divulgazione sportiva e oggi ci abbiamo dedicato l'intera puntata, quindi non potevamo non occuparci dell'Open Day della FISPES appena andato in scena nella capitale nello scorso weekend.
Sì, ed è stato bellissimo, anzi io sono entusiasta di questo percorso che stiamo facendo con questo progetto della formazione del talento. Sabato scorso abbiamo vissuto un momento molto importante con questa inaugurazione ufficiale che veramente ha commosso un po' tutti. Questo progetto, come lei sa, è un'iniziativa a cui la FISPES tiene molto, perché nasce proprio dall'idea di costruire un percorso strutturato per i giovani con disabilità che vogliono avvicinarsi all'atletica paralimpica. Quindi il senso di questo progetto è molto semplice, sebbene comunque ambizioso, perché vuole dare a ragazze e ragazzi la possibilità di scoprire lo sport, di viverlo da protagonisti, crescere, formarsi, ma non solo come atleti, anche come persone, perché fra l'altro lo sport paralimpico, in particolare l'atletica leggera, è uno strumento straordinario di autonomia, inclusione e crescita sociale. Questo progetto di formazione del talento, fra l'altro, non riguarda solo la prestazione sportiva, ma ha un significato ben diverso. Vuole creare un ambiente in cui si mettono al centro i giovani, le loro famiglie, i tecnici, le guide, i volontari. Insomma, vogliamo che chi partecipa trovi un contesto che lo accompagni passo dopo passo con professionalità, competenza e sostegno. E quindi noi non a caso parliamo di formazione, perché non ci limitiamo ad allenare i ragazzi, ma diamo strumenti e occasioni di crescita a tutto il loro mondo, a chi li segue e a chi li sostiene ogni giorno. Questo progetto abbraccia un po' tutto il territorio nazionale, no? Sebbene dislocato per ora in solo 6 poli, perché non so se abbiamo avuto l'occasione di parlarne in passato, però noi siamo a Roma, a Monza, a Padova, a Livorno, a Molfetta e a Palermo, e questi vogliamo che in futuro diventino punti stabili, oltre al fatto che poi la nostra ambizione è quella di crescere anche su altri poli.
Molto molto bene. Hubert, per il presidente hai qualche domanda?
Ma più che domande ce ne sarebbero tantissime ovviamente, ma siccome è sicuramente uno degli sport per eccellenza, soprattutto per quanto riguarda il risultato personale, no? Perché poi l'atletica eccetera eccetera ti porta a conseguire dei risultati che sicuramente così sono fanno parte di una sfera personale, anche se poi esistono, chiaramente non serve che insegno a nessuno degli ascoltatori, tutte le attività di gruppo anche nel discorso dell'atletica. Quello che volevo domandare al presidente invece è questo: se c'è un futuro, se si prospetta un futuro olimpico, qual è, ad esempio, oggi va molto in auge il nuoto, vanno molto in auge tantissime attività e anche l'atletica fa parte di questo ovviamente. Io ricordo il passato, avevamo grandissimi campioni sulle distanze lunghe e anche meno lunghe, eccetera, eccetera. Se ci sono dei nuovi atleti giovani che stanno emergendo, se sentiremo parlare nuovamente con come tutti noi speriamo, con entusiasmo dei risultati di questa categoria.
Ci sono Hubert, sono diversi. Io, insomma, facendo dei nomi rischierei di dimenticarmene qualcuno sicuramente, però diciamo un po' ad esempio di tutto il movimento posso parlare della Fascetta, che è un'atleta giovanissima emergente che ha partecipato vincendo, ha partecipato recentemente agli EPIG, no? Che sono le Olimpiadi giovanili della paraatletica, e in realtà avrebbe anche conquistato una medaglia d'oro se non fosse stata squalificata perché per un incidente di guida, non legata all'atleta ma legata alla sua guida, che ha commesso un errore. E quindi sì, il movimento è in crescita, ci sono tante giovani promesse. Dico solo Fascetta perché poi magari se mi allargo ad altri nomi rischio di dimenticarne qualcuno. Lei su tutti è l'espressione di questo movimento in crescita.
A questo proposito, proprio di giovani, anzi di giovanissimi, Presidente, un discorso che avevamo già affrontato la prima volta, saremo ripetitivi, però noi cerchiamo di arrivare a quante più orecchie possibili. Il punto principale quando si fa un Open Day come quello che avete organizzato a Roma lo scorso weekend è evidentemente mostrare, anche rassicurare nel senso più ampio del termine, i genitori di bambine e bambini con disabilità, intanto sulla professionalità e sulla sicurezza, oltre che su tutti i benefici di far fare sport ai loro figli. È da qui che si parte, no?
Sì, ma guarda, è l'aspetto fondamentale, che è quello poi dell'abbattimento delle barriere, ma non solo intese come barriere fisiche.
Partendo dalla diffidenza, dal timore.
Assolutamente, quindi barriere economiche, barriere di preclusioni mentali che a volte vive questo mondo. Noi sappiamo benissimo che le famiglie devono affrontare comunque impegni importanti sotto il profilo dell'influenza culturale, oltre che a costi importanti per attrezzature, perché comunque ci sono a volte costi legati alle carrozzine, ai frame runner. Noi con Formazione del Talento vogliamo mettere a disposizione tutti questi strumenti che siano abbattimento di barriere psicologiche, fisiche e mentali ed economiche. Quindi noi ci proponiamo proprio questo, di arrivare al cuore delle persone lanciando un messaggio che non debbano esserci preclusioni di nessun tipo, nemmeno di tipo culturale.
Ed è davvero un messaggio giusto. Che risposta c'è stata quantitativamente e qualitativamente a questa iniziativa?
Allora, quantitativamente è stato veramente un grande successo, perché comunque sono arrivati alla prova oltre 20 bambini, la metà di questi non si erano mai approcciati a nessuna disciplina sportiva, a nessun mondo, al mondo dello sport, quindi per loro era proprio un'inaugurazione verso il mondo dello sport, e quindi è stato un grande successo quello di Roma. Ora la cosa verrà riproposta negli altri 5 poli e ci auguriamo che anche altrove si possa ottenere lo stesso successo.
Com'è il calendario della carovana itinerante, appunto, del progetto?
In questo mese partiranno gli altri 5 poli, quindi a brevissimo partirà Palermo, Monza, Livorno, Molfette, e quindi saremo operativi a Padova, e quindi entro la fine del mese di settembre partiranno tutti i voli.
Stiamo parlando di un periodo particolarmente intasato di grandi appuntamenti, perché se non sbaglio, Presidente, questo ce l'avevi detto proprio quando ci eravamo conosciuti radiofonicamente a luglio, che c'era ovviamente una grande focalizzazione verso fine settembre, e fine settembre è praticamente arrivato. C'è da fare una passeggiatina a Delhi.
Dal 27 al 4 ottobre abbiamo i mondiali di paratletica a Nuova Delhi, quindi sì, abbiamo una bella squadra composta da 14 elementi che diciamo hanno tutti la possibilità di fare bene, di fare bella figura, non tutti magari di portarci una medaglia, ma diciamo che una grossa percentuale dei nostri atleti possano tornare in Italia con una medaglia, e chi non lo dovesse fare comunque con una prestazione di tutto rispetto. Quindi sì, siamo molto concentrati sull'avviamento allo sport, sulla formazione del talento, ma siamo sul pezzo anche nell'alto livello.
Abbiamo anche
atlete... Io ve lo auguro veramente, Presidente, ve lo auguro grazie. Veramente.
Grazie, grazie.
Abbiamo anche ragazze e ragazzi ciechi ipovedenti nella spedizione?
Sì, certo, nella spedizione abbiamo Ariola Dedai, quindi ovviamente accompagnato dalla sua guida. Quindi abbiamo diverse disabilità e abbiamo anche i ipovedenti, tra cui Ariola.
Molto bene anche Ariola, un'amica della radio. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Ciro Taranto.
Ma non solo Ariola, c'è anche Onei Tapia nella spedizione che è non vedente.
Ma qua stiamo parlando di colonne portanti, di uno dei cinque cerchi paralimpici.
Onei, la legnante, voglio dire, ne abbiamo nella spedizione.
Sembrava strano, c'è anche Assunta, Onei insieme a Ariola Dedai. Sono le nostre colonne, e sarebbe bello, caro Presidente, come ci stavi facendo il nome prima, che arrivino anche i loro fratellini, sorelline, nipotine, perché è una fortuna che stiamo parlando di atleti che sono straordinari da tutti i punti di vista, non ultimo quello della longevità, e longevità deve far rima con esempio, perché prima o poi, conoscendoli poi, ma smetteranno pure loro, però c'è bisogno di ricambio.
Certo, hanno bisogno di ricambio. Noi ci stiamo lavorando, per questo noi ci stiamo lavorando, siamo consapevoli di questo, perciò c'è questo progetto importante della formazione del talento. La volontà ce la mettiamo tutta, scovare talenti non è facile, soprattutto, come dicevamo prima, riuscire a coinvolgerli, avvicinandoli al mondo dello sport in un contesto dove ancora esistono retaggi mentali e culturali sbagliati, è più difficile, però noi siamo consapevoli di questo, ce la mettiamo tutta lo stesso.
Presidente Mariano Salvatore, ti faccio salutare anche da Ciro Taranto che ci ha raggiunto in diretta. Ciro, bentornato.
Bentornato Renzo, bentrovato Hubert, bentrovato Presidente, in bocca al lupo per tutta questa grossa manifestazione che andrete a fare.
Viva il lupo, Ciro, viva il lupo e buonasera a tutti.
Ciao Ciro.
Ciao maestro.
È una bella storia questa, e allora Presidente Mariano Salvatore, grazie come al solito di essere stato dei nostri, come avrei
grazie
capito, ti scocceremo ancora a lungo perché... Siamo entusiasti.
Per me è un piacere.
Intanto di sentire la passione con cui ci racconti le tante meritorie iniziative della federazione.
Grazie, 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 grazie.
Buon lavoro, a presto.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ed eccoci qui. Abbiamo ancora un paio di minuti con i nostri padroni di casa. Sono contento di aver acchiappato anche Ciro, perché poi fra un po' vi
faccio...
Ma io
ci tenevo, ti volevo salutare.
Eccoci qui.
Ti volevo chiedere semplicemente...
Guarda,
cosa ha fatto la Lazio?
Ma guardate, ma sei regalatissimo, sei.
No,
lo sapevo che saresti
andato.
E
la tua amica, la Rometta, cosa ha fatto la Rometta?
Beh, amica, certo, cioè un buon vicinato.
Collega,
guarda,
collega della sventura.
Caro Ciro, questo è involontariamente da parte tua il migliore dei ganci, perché al termine della puntata di oggi del mensile sportivo noi apriremo la trasmissione /box facendo il derby in famiglia per preparare questa stracittadina dell'ora di pranzo di domenica, che è una cosa chiaramente in tono un po' minore rispetto a chi comanda la classifica, il tuo Napoli, cioè, come la Juve.
Come si dice, se Sparta non ride, Atene piange.
Sì, diciamo che stanno sul singhiozzante.
Non infierire, Ciro, sì, lascialo Ciro. In pace, povero Ciro.
Ciro è diventato crudele.
Assolutamente.
Sì, sì, questo lo posso assolutamente
ogni tanto
testimoniare.
Mi
Caro Ciro, spero ti sia piaciuto anche ascoltare la ripartenza a settembre del mensile con tanta con open day, divulgazioni e i racconti che ci hanno fatto i nostri graditissimi ospiti su bambine e bambini che si sono accostati. È bello sapere che i genitori si stanno convincendo che è davvero importante per le bambine e i bambini iniziare.
In questa nuova era, con questa tecnologia e tutto quanto, se non si aprono significa che proprio non amano, secondo me, i propri figli. È brutto dirlo, ma è così, che voglio, il fatto di non vedere non vuol dire nulla. Tu devi permettere a tuo figlio o a tua figlia di poter fare qualsiasi cosa, l'importante è che non si faccia male, tutto quello che volete voi, ma i ragazzi pure non vedenti e ciechi assoluti o i povedenti devono muoversi, se no che vita è? La vita senza sport per me non esiste.
Sapevamo il tuo pensiero al riguardo, ma era il caso di esprimerlo ancora una volta. Hubert,
Però Ciro, sai che appunto, come ben ha detto Renzo, siamo ripartiti in questo settembre veramente con sprint, perché abbiamo sentito del vero entusiasmo, giovani, attività giovani, ma soprattutto delle attività che fanno ben sperare, perché appunto questa associazione che è riuscita a raggruppare i genitori e in qualche maniera convincerli a far fare attività della zona, io credo che questa sia la strada maestra per riuscire a riportare un po' di novità e di entusiasmo nelle nostre file, no?
Perché così,
bravo, è quello che penso tutti noi pensiamo. Poi
tu calcola semplicemente 40 anni fa, non dico tantissimo, 35-40 anni fa, con i mezzi di oggi, con l'interesse che c'è oggi, cosa avremmo potuto combinare noi con tutto quello che con la voglia che avevamo a quei tempi, con quell'ardore con cui facevamo le cose, i sacrifici e tutto quanto. Penso avessimo avuto tutto ciò, sarebbe stato un delirio. Io sarei stato felicissimo, lo sono stato, perché è stato bello, però pensa un po' avere più possibilità, più cose, mamma mia.
E per fortuna siete qui a testimoniare questo, perché lo spirito è sempre quello. Io libero entrambi, sono stato felice di fare un saluto con tutti e due, perché adesso ci dobbiamo ascoltare una storia davvero, davvero singolare, davvero straordinaria, di passione, di sport, un'altra, e diamo appuntamento, sì, agli ascoltatori al mese prossimo. Vai Hubert.
Renzo, voglio solo concludere questa trasmissione eccezionale anche per un altro fatto, proprio per la location nella quale mi trovo, appunto Goran, il ministro degli esteri della Serbia, per quanto riguarda i non vedenti e tutti gli ipovedenti, vuole salutare appunto tutti noi e tutti voi.
Oh, che bello.
E questo ci fa enormemente piacere. Magari in una delle future trasmissioni, Renzo, potremmo anche fare e prevedere una trasmissione sull'Europa, magari qualcuno dei paesi sia europei che extraeuropei, in questo caso la dirigenza di tutti i Balcani, che sono stati appena eletti ieri, quindi veramente delle grosse autorità, e per vedere la situazione anche come messa all'estero.
Ma Hubert, ecco, ma sbaglio stiamo parlando di un campione di basket, se ho capito di chi stiamo parlando, che tu mi hai detto solo il nome di battesimo.
No. Non parliamo di un campione di basket. So a cosa hai pensato subito quando parli di Goran, ma non è lui, non è lui, quello che tu stai pensando.
No.
Comunque, ecco, vediamo, in un futuro potrebbe essere una bella trasmissione che facciamo.
Grazie allora, bene, anche allora di questo saluto.
Saluti a tutti, ascoltatori, ascoltiamoci appunto questa finale registrata.
Al mese prossimo! Andiamo a chiudere in bellezza questa puntata ricca di voci, di storie, di prospettive, questa puntata che ha fatto ripartire ufficialmente la stagione 2025-2026 facendo un piccolo passo indietro, perché a noi piacciono le storie delle grandi competizioni, piace soprattutto occuparci dell'avviamento sportivo, ma piacciono anche quelle imprese fatte esclusivamente per passione, forse con un pizzico anche di originalità, qualcuno direbbe un pizzico di follia nel senso bello del termine. Sì, perché adesso andiamo a chiacchierare di una pedalata a Capo Nord, un'impresa sportiva. Parliamo di ciclismo, quando si parla di imprese ai limiti delle possibilità il caro vecchio ciclismo è quasi sempre protagonista, ma è protagonista, come dicevo un attimo fa, la passione principalmente. Questa è una storia che ci facciamo raccontare da un socio dell'Unione di Reggio Emilia che si chiama Graziano Gallusi e che abbiamo in collegamento. Graziano, benvenuto.
Buongiorno, grazie della vostra chiamata. Sono veramente felice di andare a raccontare la mia esperienza che è stata fatta tra giugno e luglio di quest'anno.
Ecco Graziano, andiamo proprio con ordine. Stiamo parlando di ciclismo e possiamo immaginare, nonostante non sia lo sport più diffuso tra le persone con disabilità visiva, e chiaramente nell'immaginario collettivo del nostro paese il ciclismo è uno sport importante, quindi la primissima cosa, prima di andare proprio nel cuore di questa bellissima impresa di cui ti sei reso protagonista, intanto il tuo amore per il ciclismo da dove nasce, quando nasce, che tipo di ciclista sei, visto che comunque tu hai un lavoro, hai una routine normale, ma hai appunto questa grande passione, da dove arriva?
Allora, io ho sempre seguito il ciclismo da ragazzo, seguendo i grandi atleti, soprattutto il mio grande mito che era Miguel Indurain e Mario Cipollini. E poi, da quando sono diventato non vedente, un giorno mi dissero: se vuoi fare attività sportiva adesso che hai perso la vista, le cose sono due: o che stai a casa o inizi ad andare in tandem. E il mio vecchio presidente del gruppo sportivo di Reggio Emilia mi portarono a casa un tandem, un vecchio tandem in alluminio, e mi dissero: provalo, te lo lasciamo per 4-5 mesi e poi, se ti piacerà, continuerai ad andarci. E io ho cominciato a cercare i piloti e pian pianino li ho trovati, e da tanti mesi che mi è piaciuto, alla fine del 1996 acquistai un tandem mio.
Ma tu eri mai andato in tandem, Graziano, prima di diventare non vedente?
No, mai.
Quindi era una novità assoluta.
Io una volta, quando vedevo, avevo la mia bicicletta da passeggio, sì, e andavo in giro con gli amici.
Bello, bello, molto interessante.
Perché io non sono nato non vedente, ma sono diventato non vedente all'età di 20 anni con una malattia che si chiama retinite pigmentosa.
Già, ahi noi, la conosciamo molto bene nelle testimonianze di tante amiche e di tanti amici. Allora, siamo nella seconda metà degli anni 90 e tu fai il tuo incontro con il tandem. Il tandem chiaramente ti consente di proseguire la tua passione, ma pone già il primissimo problema, che hai bisogno di qualcuno che pedali con te.
Io ho sempre avuto grandi fortune, io ho sempre avuto tanti amici che in modo spassionato, siccome si divertivano, oltre che a pedalare con loro una bicicletta, almeno dedicare un giorno a Graziano per portarli in giro in tandem. E io ero riuscito ad avere una cerchia di amici che uno mi portava in giro il martedì, uno il giovedì, uno il sabato e l'altro la domenica. E certe volte dovevo uscire sia la mattina che il pomeriggio, perché avevo tanti piloti.
Molto molto bello davvero, ecco, avere la possibilità di sposare la propria passione con l'amicizia. Quindi da allora, e sono ormai a questo punto tanti anni, hai ricominciato ad andare in bici e hai fatto anche qualcosa di agonistico oltre alla...
Sì, io quando adesso sono diventato solamente un cicloturista che piace fare le imprese, ma tutte cose cicloturistiche. Invece negli anni 90, negli anni 2000 gareggiavo con le gare di tandem proprio a livello paralimpico e ho vinto con altri amici che guidavano il tandem diverse volte il campionato italiano per i non vedenti di tandem.
Complimenti. Ecco, e quando è che oltre alla dopo l'agonismo e il piacere del cicloturismo ti è scattata la scintilla di fare qualcosa di originale? Ecco, ci stiamo avvicinando lentamente a
quest'estate. Perché io poi ho fatto una cosa ancora più originale che è stata fatta qualche anno fa, che si chiama Everesting, che praticamente prendendo una salita di qualsiasi parte si doveva fare il dislivello dell'Everest. E io, siccome piace andare in giro e quando gli amici mi fanno le proposte strane al costo di non stare a casa e di pedalare e di stare in compagnia, soprattutto per passare le giornate non chiuso nelle quattro mura di casa, io accetto sempre le idee degli amici che permettono di fare attività sportiva e soprattutto di socializzare.
Ecco, e quindi già l'Everesting era una gran bella prova, e questo quando l'hai fatto?
L'abbiamo fatto nel 2022.
Ah, quindi sul recente. Sì. E poi quando è che vieni in contatto con l'associazione che si è inventato la pedalata a Capo Nord?
Allora, Pedalando nella Storia è un'associazione culturale che io ho iniziato a conoscere dodici anni fa, quando per la prima volta loro mi coinvolsero e conobbi loro tramite il giornale Cicloturismo, e che facevano la pedalata per onorare il centenario del Tour de France e fecero Roma-Parigi.
Davvero interessante, perché poi questa associazione, ce lo stai facendo intuire, è un'associazione che accoppia le pedalate a itinerari che dal punto di vista culturale sono significativi.
Sì, ad esempio, allora, un anno, ad esempio quest'anno abbiamo fatto per onorare Thomas Mann, sì, lo scrittore. L'anno scorso, perché c'erano le Olimpiadi, abbiamo fatto la Roma-Atene per onorare l'accensione della fiaccola. Poi un altro anno abbiamo fatto la Roma-Berlino sulle strade di Martin Lutero. Loro tutti gli anni fanno una rievocazione storica o un evento per fare una pedalata.
Ecco, e quest'anno hai già fatto cenno sulle impronte di Thomas Mann, vi siete sobbarcati quanto? 1500 chilometri?
Allora, partendo da Roma, siamo partiti da Venezia, sì. Scusami, quest'anno di solito si parte da Roma, ma siccome Thomas Mann fece il suo libro che viene descritto nella città di Venezia,
certo,
l'inizio di questa pedalata è stata Venezia. E in 11 tappe si è fatto Venezia Lubecca.
11 tappe, 1500 chilometri nel 150° anniversario della nascita dello scrittore, sì, che è stato, sì, anche premio Nobel. Quindi ogni tappa immaginiamo che avesse anche un significato nel percorso artistico letterario di Thomas,
sì,
Mann.
Sì, ogni tappa era stata figurata per ricordare questo scrittore.
Ecco Graziano, tu hai pedalato con un atleta cremasca, Patrizia Spadaccini.
Sì, adesso ti racconto bene, sì, in modo molto semplice la mia vicenda. Io non dovevo fare la mia pedalata con la signora Patrizia Spadaccini, perché il mio pilota si chiama Roberto Vittorio Bianchi, e lui purtroppo due giorni prima di partire da Venezia ha avuto un incidente con la sua bicicletta e si è spaccato lo zigomo.
Accidenti.
e dopo io l'ho saputo il lunedì sera, è cominciata la ricerca spasmodica di un sostituto, perché rischiava che il mio sogno e anche il sogno di e tutta l'organizzazione che era stata fatta di andare a farsi benedire. E allora tramite una mia carissima amica, che se vuoi ti dico anche il nome, che si chiama Valentina Valentini, abbiamo sì. ha cominciato a mandare messaggi su tutti i siti di ciclismo e paraciclismo, e io ho trovato una guida che mi ha portato da Venezia fino a St. Moritz, e poi lei mi ha trovato un'altra guida, questa signora Patrizia Spadaccini, che si è messa a disposizione da St. Moritz fino a Capo Nord.
Ed è stata davvero una grande impresa. C'è stato qualche momento difficile?
Allora, i momenti difficili ci sono sempre, perché problemi ogni tanto di convivenza, che forse a volte c'erano dei contrasti, ma però si è sempre cercati di risolvere. Poi problemi di salute, problemi anche meccanici con qualche foratura, con qualche problema meccanico del tandem, perché alla fine da Venezia a Capo Nord sono stati fatti 4.000 chilometri, e pertanto tutto un insieme. Però la cosa importante è essere riusciti, come dico io, a raggiungere l'obiettivo di arrivare, come sarà stato prefissato, a Capo Nord.
In quanti siete partiti, in quanti siete arrivati, quanta gente ha coinvolto?
Allora, da Venezia a Lubecca era stato organizzato da tutta l'associazione culturale Pedalando la Storia, ed erano presenti 17 persone. Poi a Capo Nord, per Capo Nord si è fatto un altro tipo di programma. Arrivati a Lubecca, tutti gli altri sono tornati a casa, è arrivato il mio furgone guidato da un ragazzo che si chiama Gianluca Valentini, che ha garantito l'assistenza tecnica e logistica guidando il furgone da Lubecca fino a Capo Nord, facendoci, siccome nel furgone erano stati acquistati e dati tramite tanti sponsor tanti prodotti per mangiare, pasta, passate di pomodoro, tutti i vari sughi, merendine, tutta la roba per il viaggio. E lui gentilmente ci faceva la colazione, quando c'erano le soste ci faceva trovare la roba pronta, e alla sera ci cucinava, perché noi abbiamo sempre viaggiato e lui è dormito nelle casette o nei campeggi.
Davvero, ecco, nelle casette, nei campeggi, quindi è stata anche una bella prova di resistenza, oltre che fisica, pure psicologica, come ci hai raccontato. C'è stato bisogno anche di cooperare, soprattutto nei momenti in cui si poteva essere in disaccordo. Alla fine cosa ti riporti di questa, che è un'esperienza effettivamente fuori dall'ordinario, umanamente e sportivamente?
Ricordo tante cose, ricordo però soprattutto che tramite tanti amici e con lo sforzo di tutti, prima mio che ho pedalato, secondo con tutti gli altri che hanno aiutato, soprattutto la mia amica che mi ha trovato il sostituto del mio amico che era caduto, la Valentina Valentini, Gianluca Valentini che ha guidato il furgone, e la Patrizia Spadaccini che ha pedalato, e soprattutto anche ricordando il presidente di Pedalando nella Storia, Andrea Perugini, che ha contribuito anche lui pedalando con la sua sola bicicletta, sono tutte cose che rimarranno impresse nella mia mente, oltre tutti i paesaggi e tutte le situazioni che si sono verificate in questo viaggio, perché come le stavo dicendo, sì, pedalare è bello, però viaggiare con le persone che ti raccontano i paesaggi, i posti, tutto quello che succede, cercandolo di fartelo vedere, è sempre una grande cosa. E poi, anche se non è venuto, voglio sempre ringraziare e ricordare il mio amico che doveva venire con me per, certo, realizzare il nostro sogno. Beh, allora, sono tutte cose che rimangono impresse nella mente.
Mettiamola così, Graziano, per salutarci ringraziandoti di questo tuo splendido e sentito racconto. Ecco, l'amico che non è riuscito a essere dei vostri sarà il protagonista con te della prossima impresa. Hai già pensato a qualcosa di speciale?
No, ancora non ho pensato niente di speciale. Pedalando nella storia sta organizzando nuovi giri per il 2026, però ancora non si sa. Però adesso ti dico un'ultima cosa, poi sì, ti saluto. A lavorare mi dicono sempre che ne penso una più del diavolo, perché quest'anno ho detto che sarebbe stato il viaggio della vita. Quest'altro anno cercherò di trovare il viaggio per una nuova vita e una cosa ancora più grande che possa stupire, perché è la mia passione e cerco sempre di avere la possibilità di andare in giro e socializzare e stare in compagnia con gli amici.
Perfetto, questo è veramente un grande esempio, è un grande racconto che lasciamo a chi ci sta seguendo, e secondo me qualcuno, seppure appassionato, si può, volendo si può, con la passione, la voglia, gli amici. Graziano Gallusi, complimenti ancora, e allora ci riascoltiamo alla prossima impresa.
Ti ringrazio di avermi chiamato e di avermi reso la possibilità di descrivere questo mio viaggio e di raccontarlo e di dire che questo è un messaggio che mando a tutti i ragazzi non vedenti: fate sport, perché lo sport aiuta non solamente per il fisico ma anche a socializzare e a stare in compagnia. Buona giornata.
E noi ci mettiamo una firma sotto a questa splendida chiosa di Graziano Gallusi, che chiude questa bella puntata di Slash Sport, il mensile a cura del nostro Kaiser Uber Perfler con Ciro Taranto, tutte le protagoniste, tutti i protagonisti, voi slashers che siete sempre affettuosamente all'ascolto. Ci riascoltiamo mercoledì 15 di ottobre, quindi meno di un mese, ma adesso, grazie regia, non lasciate Slash Radio Web, perché facciamo partire uno Slash Box fantastico.
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport.